15 novembre. Sono diversi giorni che non scrivo nulla nel mio giornalino, e questo dipende dall'aver avuto in questo tempo troppo da lavorare per la scuola. Basta dire che sono stato mandato via 2 volte, perché appunto, con tutta la mia buona volontà, non ero arrivato a far tutto il compito che ci aveva dato. Ma oggi non posso proprio fare a meno di registrare qui, in queste pagine dove confido tutti i miei pensieri, una grande notizia. Una notizia strepitosa che dimostra come i ragazzi, anche quando fanno del male, in fondo lo fanno sempre a fin di bene, mentre i grandi, per quel gran viziaccio di esagerare che hanno, ci perseguitano ingiustamente perché qualche volta sono costretti a riconoscere il loro torto, come sarebbe appunto nel caso nostro. Ed ecco la grande notizia. L'avvocato Maralli, ieri sera, in una lunga conversazione che ha avuto col babbo, gli ha chiesto la mano di Virginia. Questo fatto ha messo la rivoluzione in casa. La mamma, appena l'ha saputo, si è messa a urlare che sarebbe stato un delitto il sacrificare una povera figliuola nelle mani di quell'uomo senza principi e senza religione, e che lei non avrebbe mai e poi mai dato il suo consenso. Il babbo, invece, sostiene che il Maralli è un ottimo partito per Virginia, sotto tutti gli aspetti, perché è un giovane molto avveduto e che farà carriera e che bisogna adattarsi ai tempi. Molto più che oggi l'essere socialista non è una cosa brutta come 20 anni or sono. Virginia dà ragione al babbo e ha detto che il Maralli è quel che si può desiderare di meglio e che lei, già che si è presentata l'occasione di accasarsi, non se lo vuol lasciare scappare. Anche io avrei piacere che questo sposalizio si facesse, perché così ci sarà un altro pranzo di nozze e chissà quanti dolci e quanto rosolio. 16 novembre. Stamani Ada ha pianto e strepitato con la mamma perché dice che non è giusta che anche Virginia si sposi mentre lei deve marcire in casa condannata a restare zitellona come la zia Bettina. E che se il babbo dà il permesso a Virginia di sposare un socialista, non c'è ragione di proibire a lei di sposare il De Renzi, che è povero, ma è un giovane distinto e che in seguito potrà farsi una bella posizione. 18 novembre. Le bambine in generale sono dei veri tormenti e non somigliano punto a noi ragazzi. Ora ne verrà una in casa nostra a passare una settimana e mi ci vorrà una bella pazienza. Ma la mamma, se sarò buono, mi ha promesso di regalarmi una bicicletta e io farò il possibile per dimostrarmi gentile con questa bambina che, a quanto ho sentito, deve arrivare domani. È questa la sesta volta a far poco che mi promettono un velocipede e pare impossibile, tutte le volte è successo qualche cosa che mi ha impedito di averlo. Speriamo che questa sia la buona. La bambina che si aspetta è una nipotina dell'avvocato Maralli, il quale ha scritto a una certa signora Merope Castelli, che è una sua sorella maritata a Bologna, di venire qui con la figlia per conoscere la sua futura cognata, che sarebbe la mia sorella Virginia. Ormai pare che per lo sposalizio tutto sia concluso, e tanto la mamma che l'Ada, ieri sera, dopo una gran predica fatta dal babbo, hanno finito con l'acconsentire. 19 novembre. Siamo andati alla stazione a prendere la signora Merope Castelli e Maria, che a vederla è una bambina qualunque, ma che discorre in bolognese in modo che fa proprio ridere, perché non ci si capisce niente. Tutti in casa sono felici e contenti che siano venute queste nostre future parenti, e anche io ne godo moltissimo, tanto più che Caterina ha preparato 2 bei dolci, uno con la crema e uno con la conserva di frutta, perché ciascuno scelga secondo il proprio gusto, come farò io, che, non avendo preferenze, li sceglierò tutti e due. 20 novembre. È passato un giorno della settimana e ho fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per essere buono, come promisi l'altro giorno alla mamma. Ieri, dopo scuola, ho fatto i balocchi con Maria e l'ho trattata molto bene, adattandomi a giocare tutto il giorno con la sua bambola, che è molto bella, ma è anche parecchio noiosa. La bambola di Maria si chiama Flora ed è grande quasi quanto la sua padroncina. Ma l'unica cosa di divertente che abbia questa bambola è il movimento degli occhi, che quando è ritta stanno aperti e quando la si mette a giacere si chiudono. Io ho voluto capacitarmi di questa cosa e le ho fatto un buco nella testa dal quale ho potuto scoprire che il movimento era regolato da un meccanismo interno molto facile a capirsi. Infatti l'ho smontato e ho spiegato a Maria come stavano le cose ed ella si è interessata alla spiegazione, ma dopo, quando ha visto che gli occhi della bambola erano rimasti storti e non si chiudevano più, si è messa a piangere come se le fosse accaduta una disgrazia sul serio. Come sono sciocche le bambine. La Maria ha fatto la spia al suo zio dell'affare della bambola e stasera l'avvocato Maralli mi ha detto: Ma dunque tu, Giannino mio, ce l'hai proprio con gli occhi degli altri. Però, dopo un poco, ha ripreso sorridendo: Via, via, faremo accomodare gli occhi della bambola come si sono accomodati i miei. E del resto, cara Maria, bisogna consolarsi nel pensare che tutte le disgrazie non vengono per nuocere. Guarda quella toccata a me, per esempio. Se Giannino non mi tirava una pistolettata in un occhio, io non sarei stato così pietosamente ospitato e assistito in questa casa. Non avrei avuto modo forse di apprezzare tutta la bontà della mia Virginia e non sarei ora il più felice degli uomini. A queste parole tutti si sono commossi e Virginia mi ha abbracciato piangendo. In quel momento io avrei voluto dire tutto quello che mi passava nell'animo, ricordando le ingiustizie patite. E facendo conoscere col fatto che i grandi hanno torto di perseguitare i ragazzi per ogni non nulla, ma sono stato zitto perché ero commosso anch'io. 22 novembre. Riaprendo il giornalino e rileggendo le ultime parole scritte ieri l'altro, mi si riempie l'anima di malinconia e dico fra me: tutto è inutile e i grandi non si correggeranno mai. E intanto, anche questa volta, addio bicicletta. Mentre scrivo, sono qui barricato in camera mia e deciso a non cedere finché non avrò la sicurezza di non essere picchiato dal babbo. Il fatto, come sempre, si riduce a un'inezia e la causa di esso dovrebbe procurarmi un premio invece che un castigo, avendo io fatto di tutto per obbedire la mamma che ieri, prima di andar via di casa con le mie sorelle e con la signora Merope per far delle visite, mi aveva detto: Cerca di divertire Maria mentre siamo fuori e abbi giudizio. Io dunque, dopo aver fatto con lei da cucina e qualche altro gioco, tanto per contentarla, essendomi seccato a tutte queste stupidaggini da bambini, le ho detto: Guarda, è quasi buio e c'è un'ora prima di andare a desinare. Vogliamo fare un bel gioco, come ti feci vedere ieri in quel bel libro di figure? Io sarò il signore e tu lo schiavo che io abbandono nel bosco. Sì, ha risposto subito. La mamma, con le mie sorelle e la signora Merope, non erano ancora tornate. Caterina era a preparare da mangiare in cucina e io ho condotto Maria in camera mia. Le ho levato il vestitino bianco e le ho messo il mio di panno turchino perché sembrasse proprio un ragazzo. Poi ho preso la mia scatola di colori e le ho tinto la faccia da mulatto. Ho preso un paio di forbici e siamo scesi giù nel giardino dove ho ordinato allo schiavo che mi venisse dietro. Eravamo giunti in un viale solitario quando, rivolgendomi a Maria, ho soggiunto: Senti. Ora ti taglio i riccioli, come nel racconto, se no ti riconoscono. La mamma non vuole che tu mi tagli i capelli, ha risposto lei mettendosi a piangere, ma io non le ho dato retta, le ho tagliato tutti i riccioli perché altrimenti non era possibile fare quel gioco. Poi l'ho messa a sedere su una pietra, vicino alla siepe, dicendole che doveva far finta di essere smarrita, e mi sono avviato tranquillamente verso casa. Intanto ella urlava. E urlava proprio come se fosse stato uno schiavo vero, ed io mi tappavo gli orecchi per non sentire perché volevo seguitare il gioco fino in fondo. Il cielo era stato tutto il giorno coperto di nuvole, e in quel momento cominciarono a venir giù certi goccioloni grossi grossi. Quando sono entrato in salotto, tutti erano a tavola ad aspettarci. Sulla tovaglia c'era un bellissimo vassoio pieno di crema e di savoiardi che mi hanno subito fatto venir l'acquolina in bocca. Oh, eccoli finalmente! Ha esclamato la mamma vedendomi con un sospirone di sollievo. Dov'è Maria? Dille che venga a pranzo. Abbiamo fatto il gioco dello schiavo, ho risposto. Maria deve fingere di essersi smarrita. E dove si è smarrita? Ha domandato la mamma ridendo. Oh, qui vicino, nel viale dei platani, ho continuato mettendomi a tavola a sedere. Ma il babbo, la mamma, la signora Merope e l'avvocato Maralli sono scattati in piedi come se la casa fosse stata colpita da un fulmine, mentre invece tonava appena appena. Dici sul serio? ha domandato il babbo stringendomi forte il braccio e imponendo agli altri di mettersi a sedere. Sì, abbiamo fatto quel gioco del signore e dello schiavo. Per questo ho dovuto travestirla da mulatto e io, che facevo il padrone che l'abbandonava, l'ho lasciata sola laggiù. Poi viene la fata, che la conduce in un palazzo incantato, e lei diventa, non si sa come, la più potente regina della terra. Nessuno ha più messo un boccone in bocca dopo che ebbi detto questo, meno io. La signora Merope si torceva le mani dalla disperazione e diceva che la bambina sarebbe morta dallo spavento, che aveva paura dei tuoni, che le sarebbe venuta certamente una malattia e altre esagerazioni simili. A sentirla pareva che dovessero succedere tutti i guai del mondo per un po' di freddo e un po' d'umidità. Brutto, cattivo, scellerato! Ha esclamato Virginia, strappandomi di mano i biscotti che stavo per mangiare. Non la finisci mai con le birbonate? Che coraggio hai avuto di venire in casa e di lasciare quell'angelo caro laggiù sola, al freddo, al buio? Ma che cosa ti viene fuori dalla tasca? Oh, nulla, sono i capelli di Maria. Glielo ho dovuti tagliare perché non fosse riconosciuta. Non ho detto che l'ho travestita da mulatto con i capelli corti e la faccia nera. Qui la signora Merope si è fatta pallida pallida e ha chinato la testa. La mamma ha cominciato a spruzzarle il viso con l'aceto e piangeva e singhiozzava. Il babbo si è alzato per andare a prendere una lanterna. Che furia d'andare a cercare quella bambina, nemmeno se fosse stata un oggetto di valore. Mi faceva stizza di vedere la casa in iscompiglio per una cosa da nulla. Il fatto è che mi è toccato di smettere di mangiare per andare a far vedere in che posto avevo lasciato Maria. Era una vergogna sentire quello che dicevano di me. Pareva che non fossi lì presente. Dicevano che ero un disubbidiente, uno sbarazzino, uno scellerato, un ragazzo senza cuore, come se l'avessi tagliato la testa invece dei capelli. Questo è il fatto nella sua semplicità. La signora Merope parte oggi per Bologna perché non mi può più vedere e perché ha piovuto mentre che la sua bambina era smarrita nel viale. E io, che mi infradiciai tutto per andare a cercare Maria, non ebbi in ricompensa né baci né abbracci, non ebbi una tazza di brodo bollente con l'uovo dentro come lei, non ebbi un bicchierino di marsala con i biscottini, la crema e le frutta, né mi stesero sul sofà per farmi tante carezze, neppur per sogno. Fu invece cacciato in camera come un cane e il babbo disse che sarebbe venuto su per conciarmi per il dì delle feste. So purtroppo quel che vogliono dire queste minacce, ma io feci le barricate, come nelle città in tempo di guerra, e non mi prenderanno che sulle rovine del lavamano e del tavolino da scrivere che ho messo contro l'uscio. Zitto, sento del rumore. Che sia l'ora del combattimento? Io ho le provvigioni in camera. L'uscio è chiuso a chiave, ci ho messo davanti il letto, sopra il letto c'è il tavolino da scrivere, sul tavolino lo specchio grande. Ecco il babbo. Picchia alla porta perché gli apra, ma non gli rispondo. Voglio star qui zitto zitto, come il gatto quando è in cantina. Oh, se per un miracolo un ragno filasse la tela, a un tratto, attraverso l'uscio, il nemico crederebbe la camera vuota e se ne andrebbe. E se volesse aprire per forza? Sento un gran fracasso. Spingono la porta. Andrà a finire che lo specchio cadrà e andrà in bricioli, e dopo la colpa sarà mia tanto per mutare. Sempre così. È il ragazzaccio cattivo, è il famoso Gian Burrasca che fa sempre tutti i malanni. Roba vecchia. 23 novembre. Niente di nuovo. Ieri, come era stato stabilito, è partita la signora Merope con quella leziosa di Maria e bisognava sentir quanti complimenti. Pare sia andato anche l'avvocato Maralli ad accompagnarle fino a Bologna. All'uscio di camera mia non ci sono stati più assalti. In ogni modo, io sono deciso a resistere. Ho rinforzato la barricata e ho messo insieme anche una discreta quantità di provvigioni procuratemi da Caterina per mezzo di un panierino che ho calato dalla finestra del giardino mentre la mia famiglia era andata ad accompagnare alla stazione la signora Merope. 24 novembre. Dopo la tempesta viene la calma. 3 giorni fa il cielo era cupo, ora invece è sereno. La pace è conclusa, l'assedio è levato. Stamani, dal buco della serratura, mi è stato promesso di non darmi più bastonate e io ho promesso solennemente di ritornare a scuola, di studiare e di essere buono. Così l'onore è stato salvo e anche la mobilia e lo specchio grande perché ho levato la barricata e sono uscito di camera. Viva la libertà! 28 novembre. In questi giorni non ho scritto nulla nel giornalino perché ho avuto molto da fare per mettermi in pari con le lezioni. In casa tutti sono contenti di me e il babbo ieri mi ha detto: "Forse ti si presenta l'occasione di riguadagnare la bicicletta che hai perduta per la tua cattiveria con Maria. Vedremo." 29 novembre. Con oggi incomincia la nuova prova e questa volta voglio proprio vedere se mi riesce ad acchiappare questa famosa bicicletta che da tanto tempo mi vedo scappare davanti agli occhi. A casa non ci siamo che io, Virginia e Caterina. I miei genitori con Ada sono andati a passare una settimana da Luisa. La mamma è partita dicendo che questo viaggio non le farà pro, che si struggerà tutto il tempo che starà fuori per la paura che io ne faccia delle solite, ma io le ho raccomandato di non stare in pensiero, promettendole che sarò buono e anderò tutti i giorni a scuola e che ritornerò a casa appena finite le lezioni e obbedirò a mia sorella, insomma, sarà un ragazzo modello. Voglio invocare tutti i santi del paradiso che mi aiutino a cacciare le cattive tentazioni. Caterina dice che tutto sta a cominciare. Che non è poi una cosa tanto difficile essere buoni per una settimana sola, basta volere. Non so come fa a sapere certe cose, lei che non è mai stata un ragazzo, ma è certo che per aver finalmente una bicicletta credo che potrò fare a meno di gettare i sassi dietro ai cani per la strada e salare la scuola. Non c'è che dire, quest'altra settimana potrò girare su e giù per il paese tutto trionfante su una bella Raleigh. E la mia buona condotta sarà portata per esempio agli altri ragazzi. Mi sembra di sognare. 30 novembre. È passata una notte sola da che il babbo, la mamma e Ada sono andati via e posso dire di essere abbastanza contento di me. È vero che ieri ruppi lo specchio in camera della mamma, ma quella fu proprio una disgrazia. Ero con Carluccio a giocare a palla in quella stanza, con l'uscio chiuso perché Virginia non sentisse, quando la palla, che avevo legata alle calosce di mia sorella per vedere se rimbalzava di più, andava a colpire lo specchio sul cassone che, come è naturale, si ruppe in mille pezzi, rovesciando sul tappeto nuovo una bottiglia d'acqua di Colonia. Allora pensammo di andare a giocare in giardino, ma ecco che dopo pochi minuti comincia a piovescolare. Fummo costretti a rifugiarci in soffitta e rovistare tutte quelle antichità. Quando più tardi andai a pranzo, mi misi addosso una vecchia zimarra del nonno, che avevo trovato appunto in soffitta, e non so dire le risate che fecero Virginia e Caterina nel vedermi così travestito. Avrò la bicicletta. Mi pare d'essere stato abbastanza buono. 1° dicembre. Sono quasi 2 giorni e 2 notti che i miei genitori sono partiti e non ho fatto altro che pensare alla bicicletta. Questa volta sono proprio sicuro d'acchiapparla. Oggi è stata una giornata veramente di paradiso. Tirava un bel venticello fresco che mi ha fatto venire la voglia di andare a pescare, badando bene però di non affogare, come mi successe l'altra volta, se no, addio bicicletta. Dopo scuola sono andato a comprare una lenza nuova, degli ami e mi sono avviato in riva al fiume. Da principio non venivano su che delle erbacce, poi ho preso 2 ghiozzi che sono sguizzati un'altra volta nell'acqua, ma verso buio ecco un'anguilla vera, grossa come un coccodrillo. Che dovevo farne? Naturalmente l'ho portata a casa per mangiarla domani mattina a colazione e per divertirmici stasera ho pensato di metterla per benino sul pianoforte in salotto da ricevere. Dopo pranzo, Caterina ha acceso i lumi in quella stanza e mia sorella è scesa giù e si è messa a suonare e cantare la solita romanza che canta sempre e che comincia: "Nessuno ci vede, nessuno ci sente." A un tratto ha dato un grand'urlo: "Ah, una vipera! Ah, oh, e che urli! Il fischio della locomotiva non c'è per niente a paragone." Io sono subito corso in salotto per vedere quello che era successo. Caterina pure è accorsa e abbiamo visto Virginia che si contorceva sul canapè come un cane arrabbiato. "Scommetto che c'è qualcosa sul piano", ho detto a Caterina. Caterina si è avvicinata al pianoforte per vedere e poi via con un balzo è corsa alla porta di casa urlando: "Aiuto!" Allora ha incominciato a entrare in casa la gente del vicinato e tutti, appena dato un'occhiata al pianoforte, a urlare come disperati. "Ma se è un'anguilla", ho detto io, stanco finalmente di tutte queste esagerazioni. "Che cosa? Che cosa?" hanno domandato tutti in coro. "È un'anguilla innocente", ho ripetuto, mettendomi a ridere.
Le donne sono proprio sciocche di buttare all'aria la casa per un'anguilla che poi mangiano con tanto gusto quando viene portata a tavola cucinata e condita. Mi hanno detto che sono cattivo per aver fatto spaventare Virginia. Si sa, è sempre la medesima storia. Anche se ho la disgrazia di avere una sorella che non riconosce un'anguilla da una vipera, la colpa deve essere sempre mia. 2 dicembre. Virginia ha brontolato anche oggi perché sono stato tutto il giorno a pescare, ma il peggio è che, avendo il vestito buono, ho fatto un bello strappo ai calzoni e una macchia di sugna sulla giacchettina. Tornando a casa verso le 5, sono salito su dall'usciolino di cucina per cambiarmi il vestito. A pranzo mia sorella mi ha detto: Giannino, anche oggi è venuto il maestro a fare rapporto della tua assenza. Se seguiti così, lo dirò certamente al babbo quando torna. Domani andrò a scuola. Meno male, e hai portato a casa un altro serpente? Ho risposto di no, che uno bastava. Mi preme la bicicletta e non voglio comprometterla per simili sciocchezze. 3 dicembre. Com'è paurosa mia sorella! Ha tanta paura dei ladri che non può dormire la notte, ora che il babbo e la mamma non sono a casa. La sera guarda sotto il letto, dietro l'usci, dietro la tenda della finestra per vedere se c'è qualcuno in camera e non spegnerebbe mai il lume. Non capisco perché le ragazze debbano essere così sciocche. Ieri sera erano appena 2 ore che dormivo saporitamente quando fui svegliato da urla tremende come se la casa fosse addirittura in preda alle fiamme. Balzo dal letto e mi affaccio al corridoio. In questo, mentre Virginia entra precipitosamente in camera mia in camicia da notte, mi prende per un braccio e chiude l'uscio a chiave. Giannino, Giannino, c'è un ladro sotto il letto! Esclama con la voce affannosa. Poi spalanca la finestra e si mette a gridare: Aiuto, aiuto! Al ladro, al ladro! Tutte le persone del vicinato si destano a quelle grida e, men che non si dice, sono all'uscio di casa nostra. Caterina e Virginia, che ha avuto appena il tempo di infilarsi una veste da camera, si precipitano giù, nelle braccia dei vicini che domandano ansiosamente: Ma che cosa c'è? Che cosa c'è? Un uomo sotto il mio letto, l'ho veduto io con i miei occhi, presto andate a vedere, ma per carità non andate su senza un revolver! Due di quelli che avevano più coraggio salirono su, gli altri due rimasero con Virginia a rincorarla. Andai anch'io in camera di mia sorella, quei valorosi guardarono ad agino sotto il letto. Era proprio vero, c'era un uomo. Lo presero per una gamba e lo trascinarono fuori. Egli lasciava fare, non pensando nemmeno a sparare con la pistola che aveva in mano. Uno dei coraggiosi accorsi aveva afferrato intanto una seggiola per lanciargliela addosso e l'altro stava col braccio steso, armato di revolver nel caso che avesse opposto resistenza. A un tratto tutti si rivolsero a guardarmi con gli occhi spalancati. Giannino, anche questa è opera tua. Già, appunto, risposi. Virginia crede sempre che ci sia un ladro sotto il letto e ho pensato che non le sarebbe parso strano di trovarcene uno, almeno per una volta. Giornalino mio caro, sai che cos'era che aveva fatto tanta paura a mia sorella e aveva messo sottosopra il vicinato? Un semplice vestito vecchio del babbo? Ripieno di innocentissima paglia. 4 dicembre. Sono 5 giorni che i miei genitori sono partiti, ma Virginia ha mandato oggi un telegramma pregandoli di anticipare il ritorno. Ella va dicendo a tutti che, se continua a rimanere sola con me, si ammalerà certamente. E io intanto perderò anche questa volta la bicicletta. E perché? Perché ho la disgrazia di avere una sorella nervosa che di nulla nulla si spaventa. È giusta? 5 dicembre. Oggi è tornato il babbo, la mamma e l'Ada, tutti di cattivissimo umore. È inutile dire che si sono sfogati tutti contro di me, ripetendo che sono un pessimo soggetto, un ragazzaccio incorreggibile e tutte le solite cose che oramai so a memoria da un pezzo. Il babbo, per l'affare del fantoccio, mi ha fatto una predica di un'ora, dicendo che è stata un'azione degna d'uno sciagurato senza cervello e senza cuore, come sono io. Anche questo è un complimento vecchio ormai, e mi piacerebbe che si rimettesse un po' a nuovo. Non mi potrebbe chiamare qualche volta tanto per cambiare uno sciagurato senza fegato e senza milza, o uno sciagurato senza ventricolo e senza coratella? Ma oggi era destino che fosse la mia beneficiata. la beneficiata di questo infelice Gian Burrasca, come mi chiamano tutti i miei persecutori apposta perché sanno di farmi dispetto. E le disgrazie mi capitano a due come le ciliegie, con la differenza che le ciliegie sia a piacere che capitino così, mentre le disgrazie sarebbe bene che venissero a una per volta, altrimenti non ci si resiste. Il fatto è che il babbo non aveva ancora finito la predica per lo spavento avuto da Virginia quando è arrivata una lettera di quel caro signor preside, il quale ha voluto fare il suo bravo rapporto per una sciocchezza accaduta ieri in scuola, una cosa alla quale si è voluto dare una grande importanza non si sa perché. Ecco come sta il fatto. Ieri avevo portato a scuola una boccettina di inchiostro rosso che avevo trovato sulla scrivania del babbo, e in questo mi pare non ci sia nulla di male. Io ho sempre detto che sono un gran disgraziato, e lo ripeto, infatti guardate, io porto a scuola una bottiglia di inchiostro rosso proprio nel giorno in cui alla mamma del Betti viene in mente di mettergli una golettona inamidata di 2 metri. E lei mette al suo figliolo quella golettona proprio nel giorno che mi viene il capriccio di portare a scuola una bottiglia di inchiostro rosso. Basta, non so come m'è venuta l'idea di utilizzare la goletta del Betti, la quale era così grande, così bianca, così luccicante, e intinta la penna dalla parte del manico nell'inchiostro rosso, piano piano, perché il Betti non sentisse, gli ho scritto sulla goletta questi versi. Tutti fermi, tutti zitti, che se vi vede Muscolo siete tutti fritti. Poco dopo, il professor Muscolo ha chiamato il Betti alla lavagna e tutti, leggendo su quella bella goletta bianca scritti questi 3 versi in un bel color rosso, hanno dato in una grande risata. Da principio Muscolo non capiva, e non capiva nulla neppure il Betti, proprio come l'altra volta quando gli misi la pece sotto i calzoni che gli rimasero attaccati sulla panca. Ma poi il professore lesse i versi e diventò una tigre. Andò subito dal preside, il quale, come al solito, venne a fare un'inchiesta. Io nel frattempo avevo fatto sparire la boccettina dell'inchiostro rosso, nascondendola sotto la base di legno del banco, ma il preside volle fare la rivista delle cartelle di tutti noi che andavamo di posto dietro al Betti, cosa insopportabile, perché l'andare a frugare nella roba degli altri è proprio un modo di procedere degno della Russia, e nella mia trovò la penna col cannello tinto di rosso. «Lo sapevo che era stato lei», mi disse il preside. «Come fu lei a metter la pece sotto i calzoni dello stesso Betti? Va bene, tanto va la gatta al lardo». E per questa cosa mi ha fatto rapporto. «Lo vedi?» ha gridato il babbo, mettendomi la lettera del preside sotto il naso. «Lo vedi? Non si finisce di rimproverarti una birbonata che ne vien fuori un'altra peggio». «È verissimo, ne convengo, ma è colpa mia se è venuta la lettera del preside proprio nel momento in cui il babbo mi rimproverava per l'affare del fantoccio?» 6 dicembre. Scrivo dopo aver divorato tutte le mie lacrime. Proprio così, perché ho finito in questo momento di mangiare una scodella di minestra piangendovi dentro per la rabbia di doverla mangiare. Il babbo ieri ha decretato che la mia punizione per l'affare del fantoccio di Virginia e per l'altra sciocchezza dei versi contro il professor Muscolo debba consistere nel darmi da mangiare per 6 giorni consecutivi sempre minestra, niente altro che minestra. E questo si capisce, perché sanno che io le minestre non le posso soffrire. Se per combinazione la minestra mi piacesse, si può essere sicuri che mi avrebbero tenuto 6 giorni senza minestra, e poi dicono che sono dispettosi i ragazzi. Il fatto è che ho resistito tutto il giorno rifiutandomi di mangiare, deciso a morir di fame piuttosto che sottostare a una prepotenza così feroce. Ma purtroppo stasera non ne potevo più e ho dovuto piegarmi alla necessità, piangendo amaramente sul mio infelice destino e sulla minestra di capellini che ho terminato in questo momento. 7 dicembre. È l'ottava minestra che mangio in 2 giorni, e tutte di capellini. Io domando se anche ai tempi dell'Inquisizione sei mai pensato a infliggere un sì terribile supplizio a un povero innocente. Ma tutto ha un limite, e io comincio a ribellarmi a questa indegna persecuzione. Un'ora fa sono entrato in cucina nel momento in cui Caterina non c'era e ho messo una manciata di sale nella cazzeruola dove era a cuocere lo stufato. Il bello è che oggi c'è a pranzo anche l'avvocato Maralli. Meglio così. Io in camera mia mangerò la mia nona minestra di capellini, ma loro non potranno mangiare il loro stufato. Oggi, dopo aver trangugiato la minestra, non ho saputo resistere alla curiosità di vedere che effetto faceva lo stufato con tutto quel sale, e sceso al pian terreno sono andato a far capolino all'uscio nella stanza da desinare. È stato bene, perché così ho potuto ascoltare una parte di conversazione che mi interessava da vicino. «Dunque», ha detto la mamma, «domani l'altro bisognerà alzarsi alle 5». «Sicuro», ha risposto il babbo, «perché la carrozza sarà qui alle 6 precise e per andar lassù ci vogliono almeno un paio d'ore. La funzione durerà una mezz'oretta e così, prima dell'11, saremo di ritorno». «Io alle 6 precise sarò qui», ha detto il Maralli. E voleva dir di più, ma in quel momento ha messo in bocca un pezzo di stufato e si è messa a tossire e a sbuffare come se avesse ingoiato un mulino a vento. Tutti si sono messi a dire «Che è? Che cos'è stato?» «Ah, assaggiatelo!» ha risposto l'avvocato. L'hanno assaggiato e allora è stato un coro generale di tosse e starnuti e tutti hanno cominciato a urlare «Caterina! Caterina!» Io non ne potevo più da ridere e sono scappato in camera mia. Vorrei sapere dove anderanno tutti domani l'altro alle 6 di mattina in carrozza. Credono di farla a me, ma io starò allerta. 9 dicembre. Sono alla mia 19ª minestra di capellini, ma continuo nelle mie vendette. Loro non sanno immaginare che cosa possa diventare di cattivo un povero ragazzo obbligato a mangiare fin 5 e 6 minestre al giorno tutte di capellini. Ma se ne accorgeranno. Intanto, stamani sono andato in cucina e ho messo un bel pizzicotto di pepe nel caffè, ed era un divertimento dopo il vedere come sputavano tutti quanti. Oggi poi c'è stato in casa un gran via vai di gente e da ultimo è venuto il garzone del pasticcere con una grande scatola di cartone e un sacchetto pieno che Caterina ha riposto subito nella credenza chiudendo la chiave. Io però, sapendo che la chiave della camera di Ada apre benissimo anche la credenza, ho colto il momento opportuno e ho voluto vedere che cosa ci fosse in quella scatola e in quel sacchetto. Lo dico subito. La scatola era piena di altre piccole scatole tonde, sulle quali era scritto con lettere dorate «Nozze Stoppani Maralli». È stata una rivelazione per me. «Ah», ho detto, «c'è uno sposalizio in casa e non mi si dice nulla? Ah, c'è una festa in famiglia e il povero Giannino si tiene all'oscuro di tutto, condannato a mangiare minestra di capellini dalla mattina alla sera?» E aperto il sacchetto portato dal pasticcere e il cui contenuto, dopo aver scoperto quello della scatola, non era più un mistero per me, mi son fatto una bella scorpacciata di confetti esclamando «No, cari miei, deve festeggiare gli sposi anche Giannino, perché Giannino è proprio quello che ha fatto nascere lo sposalizio e sarebbe una vera ingratitudine il non fargli prender parte alla festa». 10 dicembre. Evviva gli sposi, evviva Giannino, e abbasso le minestre di capellini. Finalmente la pace è tornata in famiglia e tutto per merito mio. Stamattina, dunque, come mi ero ripromesso, io stavo allerta e quando ho sentito un po' di rumore in casa, zitto zitto mi sono alzato, mi sono vestito e sono stato ad aspettare gli eventi. Nessuno pensava a me. Ho sentito il babbo, la mamma, Ada e Virginia che sono scesi giù dalle loro camere. Poi è venuto l'avvocato Maralli e in ultimo ha suonato il campanello e il vetturino e tutti sono usciti. Allora io, che stavo pronto, lesto come una saetta, sono sbucato dalla mia camera, sono uscito di casa e via a corsa precipitosa dietro la carrozza che si era appena mossa. L'ho raggiunta poco distante da casa, ho agguantato la traversa di legno che è in fondo dietro il mantice e mi son ficcato lì a sedere come fanno i ragazzi di strada pensando fra me. Ecco che ora non potrete più nascondermi dove andate. Il più bello poi è questo, che stando lì udivo tutti i discorsi che facevano dentro la carrozza. E tra l'altro ho sentito il Maralli che diceva «Per carità, badate che quel terremoto di Gian Burrasca non sappia niente di questa nostra gita, altrimenti lo ridice a mezzo mondo». Cammina, cammina, dopo molto tempo la carrozza si è fermata e tutti sono scesi. Ho aspettato un poco, e poi sono sceso anch'io. Oh, maraviglia! Si era davanti a una chiesetta di campagna nella quale erano entrati i miei genitori, le mie sorelle e il Maralli. «Che chiesa è questa?» ho domandato a un contadino che era lì fuori. È la chiesa di San Francesco al Monte? Sono entrato anch'io e ho visto dinanzi all'altar maggiore, inginocchiati davanti al prete, l'avvocato Maralli e Virginia, e più indietro Ada, il babbo e la mamma. Io, strisciando lungo la parete della chiesa, mi sono avvicinato all'altare senza che nessuno si accorgesse di me, e così ho potuto assistere a tutto lo sposalizio. E quando il prete ha domandato a Virginia e al Maralli se erano contenti di sposarsi e che loro hanno risposto di sì, allora sono uscita un tratto fuori dall'ombra e ho detto: «Sono contento anch'io! E allora perché non mi avete detto niente, brutti cattivi?» Non so perché, ma in quel momento mi è venuto da piangere, perché quell'azione mi è dispiaciuta davvero e tutti sono rimasti così meravigliati della mia apparizione che nessuno ha fiatato. Ma subito la mamma si è messa a singhiozzare e mi ha preso tra le braccia e mi ha baciato, domandandomi con voce tremante: Giannino mio, ma come hai fatto a venire fin qui?» Il babbo ha borbottato: «Una delle solite!» Anche Virginia, dopo lo sposalizio, piangeva e mi ha abbracciato e baciato, ma il Maralli m'è parso molto malcontento e, presomi per un braccio, m'ha detto: «Vada bene, Giannino, che non ti scappi detto a nessuno in città quello che hai visto. Hai inteso?» «E perché?» «Non ti impicciare del perché. Non son cose che possono capire i ragazzi queste. Sta zitto e basta!» Ecco dunque un'altra delle tante solite cose che i ragazzi non possono capire. Ed è possibile, domando io, che delle persone grandi credano sul serio che una ragione simile possa soddisfare un ragazzo? Basta, l'interessante per me è che ora tutti mi vogliono bene. Siamo tornati a casa e nel ritorno sono stato a cassetta col vetturino e ho guidato quasi sempre io. E, quel che più conta, ora non mangerò più minestre di capellini per un pezzo. 12 dicembre. Gran bella cosa per un ragazzo avere delle sorelle grandi che piglia a marito. Giù la sala da pranzo pare diventata una bottega di pasticcere. Vi sono preparate paste di tutte le qualità. Le migliori però sono quelle con la conserva di frutta, ma son buoni anche i diti con la crema dentro, sebbene abbiano il difetto che quando si mettono in bocca da una parte per mangiarli, la crema scappa via da quell'altra. E anche le maddalene, nella loro semplicità, sono squisite, ma in quanto a delicatezza, le marenghe bisogna lasciarle stare. Io però non le ho lasciate stare, e di quelle ne ho mangiate 9. Sono così fragili che si struggono in bocca e non durano nulla. Tra un'ora gli sposi torneranno dal municipio con i testimoni e tutti gli invitati. Allora avrà principio il rinfresco. In casa c'è soltanto Ada che piange, poveretta, perché vede che tutte le sorelle piglia marito e lei ha paura di far come la zia Bettina. A proposito, la zia Bettina non è venuta, benché il babbo l'abbia invitata. Ha risposto che non si sentiva di affrontare il viaggio e che mandava tanti auguri di felicità dal fondo del cuore, ma Virginia ha detto che non sa che se ne fare e che sarebbe stato meglio se quella varaccia le avesse mandato un regalo. Giornalino mio, rieccoci da capo chiusi in camera e forse, Dio non voglia, condannati alle minestre di capellini. Quanto sono disgraziato, sono tanto disgraziato che piangerei chissà come se non mi venisse da ridere nel pensare alla faccia del Maralli quando è scoppiata la gola del caminetto. Com'era buffo, quel barbone che gli tremava tutto dalla paura. Il disastro è stato grande ed è inutile dire che la causa sono stato io, perché io sono la disperazione dei miei genitori e la rovina della casa, per quanto, alla fin dei conti, la rovina si riduca a una sola stanza e precisamente al salotto di ricevimento. Ecco dunque com'è andato il fatto. Quando il Maralli, mia sorella, il babbo, la mamma e tutti gli altri sono tornati dal municipio, faceva un gran freddo, ragione per cui uno degli invitati, entrando nella sala da pranzo, ha detto: «Siamo tutti intirizziti, se ci date anche il rinfresco, moriremo qui assiderati!» Allora Virginia e l'avvocato Maralli hanno chiamato subito Caterina e le han fatto accendere il caminetto nella sala da ricevere. La Caterina, poveretta, ha obbedito e... Dio, che bomba! È parsa proprio una bomba e lì per lì, tra la polvere sotto la pioggia dei calcinacci che schizzavano qua e là, si è creduto che rovinasse tutta la casa. Caterina è cascata lunga distesa senza più dar segno di vita. Virginia, che stava lì a vederla accendere il caminetto, ha cacciato un urlo come quando trovò il fantoccio sotto il letto. E il Maralli, bianco come un cencio lavato, scuoteva il barbone e balbettava per la strada ripetendo «Mamma mia, il terremoto! Mamma mia, il terremoto!» Molti invitati sono scappati via. Il babbo, invece, è corso subito sul luogo del disastro, ma nessuno capiva il perché si era schiantata la gola del caminetto, facendo rovinare giù mezza parete della stanza. A un tratto, quando tutto pareva finito, si è sentito dentro il camino un fischio e tutti sono rimasti senza fiato per la sorpresa. Il Maralli ha detto «Ah, lì dentro c'è un incendiario, bisogna chiamare le guardie, bisogna farlo arrestare!» Ma io, che avevo capito tutto, non ho potuto fare a meno di esternare il mio dispiacere. «Ah, i miei razzi col fischio!» Mi ero ricordato in quel momento che quando avevo comperato i fuochi per festeggiare il matrimonio di Luisa, non avendoli potuti più adoperare, li avevo ficcati appunto su per la gola del camino del salone del ricevimento, dove non andava mai nessuno perché il babbo non me li trovasse, che altrimenti me li avrebbe sequestrati. Naturalmente la mia esclamazione è stata un lampo di luce per tutti. «Ah!» ha gridato l'avvocato Maralli imbestialito. «Ma tu sei addirittura il mio flagello! Ero scapolo e tentasti d'accecarmi, ora piglio moglie e tenti di incenerirmi!» La mamma intanto mi aveva preso per un braccio e per salvarmi dal babbo mi ha portato qui in camera mia tanto per mutare. Fortuna che quando ci sono dei rinfreschi in casa io ho la precauzione di farmi sempre la parte prima che incomincino.
13 dicembre. Stamattina, essendo terminati i 6 giorni di sospensione che mi aveva dato il preside per quei 3 versi che mettevano in ridicolo il professor Muscolo, la mamma mi ha accompagnato a scuola. «Ti ci accompagno io», ha detto, «perché se ti accompagnasse il babbo, ha giurato che ti farebbe trovare davanti all'uscio di scuola senza neppure toccar terra». «Come?» ho detto. «In pallone?» Ho detto così, ma avevo capito benissimo che l'idea era di accompagnarmi a furia di pedate nel medesimo posto. Appena arrivato, mi è toccato naturalmente di sentire una gran predica del preside in presenza alla mamma che sospirava e ripeteva le solite frasi che dicono i genitori in queste circostanze. «Lei ha proprio ragione, sì, è cattivo, dovrebbe essere grato invece ai professori che sono così buoni, ma ora ha promesso di correggersi, Dio voglia che la lezione gli frutti, staremo a vedere, speriamo bene». Io ho tenuto sempre la testa bassa e ho detto sempre di sì. Ma da ultimo mi son seccato di far quella figura da mammalucco quando il preside ha detto, sgranando gli occhi dietro le lenti e sbuffando come un mantice, «Vergogna mettere il soprannome ai professori che si sacrificano per voi!» «E io allora che dovrei dire?» ho risposto. «Tutti mi chiamano Gian Burrasca». «Ti chiamano così perché sei peggio della grandine!» ha esclamato mia madre. «E poi tu sei un ragazzo!» ha aggiunto il preside. La sinfonia è sempre questa. I ragazzi devono portare rispetto a tutti, ma nessuno è obbligato a portare rispetto ai ragazzi. E questo si chiama ragionare, e con questo credono di persuaderci e di correggerci. Basta, a scuola tutto è andato bene, e tutto è andato bene anche a casa perché la mamma ha fatto in modo, anche al ritorno, di non farmi incontrare col babbo che, come ho detto, vuol farmi camminare senza toccare la terra coi piedi. Passando dal pianerottolo, ho visto un gran viavai di muratori. Stanno accomodando la gola del camino del salotto da ricevere. 14 dicembre. Niente di nuovo, né a scuola né in casa. Non ho ancora rivisto il babbo e ormai spero che quando lo rivedrò gli sarà già passato ogni cosa. Ah, stasera purtroppo, giornalino mio, l'ho visto e l'ho sentito. Scrivo col lapis, stando disteso sul letto perché mi sarebbe impossibile stare a sedere dopo avercene prese tante. Che umiliazione, che avvilimento. Vorrei scrivere ancora raccontando la causa di questa nuova bufera che mi si è scaricata sulle spalle, anzi, per essere più esatti, sotto le spalle, ma non posso. Soffro troppo nel morale per l'amor proprio che è stato colpito a sangue, e anche nel materiale che è stato purtroppo anch'esso colpito a sangue senza nessuna pietà. 15 dicembre. Sono stato a scuola. Rinunzio a dire quel che ho provato nell'andare, nello stare e nel tornare. Scrivo in piedi perché mi stanco meno. Il motivo dunque delle busse avute ieri È da ricercarsi nella mania che ha la Caterina di occuparsi sempre delle cose che non la riguardano invece di pensare alle sue faccende. E si sa ormai che in ultimo chi ci va di mezzo son sempre io, anche se si tratta di antiche sciocchezze che a quest'ora dovrebbero essere dimenticate. Ier sera Caterina, cercando non so che in un armadio, pescò un paio di calzoni miei da mezza stagione, che non mi ero più messo da quell'autunno, e frugando nelle tasche trovò, involtato in un fazzoletto, un orologio d'oro da donna, ridotto in bricioli. Invece di lasciar la roba dove l'aveva trovata, come le avrebbe dovuto suggerire la più elementare delicatezza, che cosa fece la Caterina? Andò subito dall'Ada, la quale andò dalla mamma, e tanto chiacchierarono tutte e due su questa faccenda che arrivò il babbo e volle sapere anche lui di che cosa si trattava. E allora vennero tutti da me per le spiegazioni. «Non è niente», dissi io, «è una cosa proprio da nulla, non mette neanche conto di parlarne». «Ma come? Un orologio d'oro?» «Sì, ma è inservibile». «E sfido, è ridotto in 1000 bricioli». «Appunto». Serviva per fare certi giochi tra noi ragazzi, ma è passato tanto tempo. «Meno discorsi», disse il babbo a un tratto, «e sentiamo subito di che si tratta». Mi è toccato naturalmente raccontare tutta la storia del gioco di prestigio che feci tanto tempo fa con Fofo e con Marinella, facendomi dare l'orologio della signora Olga che pestai nel mortaio e che sostituii poi con quello della mamma. Appena ebbe finito il mio racconto fu un diluvio di esclamazioni, di rimproveri, di minacce. «Come?» gridava la mamma. «Ah, ora capisco, ora si spiega tutto. La signora Olga, che è tanto distratta, non si è mai accorta della sostituzione. Sicuro, proprio così?» urlava Ada. «E noi che abbiamo creduto a un caso di cleptomania! E quel che è peggio, lo abbiamo fatto credere anche a suo marito, che figura!» «Ma tu», ripigliava a gridare la mamma, «tu, sciagurato, perché non dicesti niente?» E qui le aspettavo. «Io anzi lo volevo dire», risposi, «ma ricordo benissimo che incominciai a dirvi che non era per niente un caso di cleptomania, e allora saltaste su tutte a gridare che io in queste cose non dovevo metter bocca, che i ragazzi non devono impicciarsi in quel che dicono i grandi, che non possono capire l'importanza delle cose e via dicendo. Io stetti zitto per obbedienza». «E la nostra ampolliera d'argento che ritrovammo poi in casa della signora Olga? E i miei fazzoletti ricamati? Anche questa roba la porta io in casa della signora Olga, per divertirmi». A questo punto si è avanzato verso di me il babbo, spalancando gli occhi ed esclamando con voce minacciosa: «Ah, tu ti diverti così? Ora ti farò vedere come mi diverto io!» Ma io ho incominciato a girare intorno alla tavola mentre dicevo le mie ragioni, ma è colpa mia se loro si era messa in testa l'affare della cleptomania. «Brutto birbante, ora l'hai da pagare tutte!» «Ma pensa, babbo», seguitavo io a dire piagnucolando, «pensa che son cose passate, i fuochi li misi nella gola del camino quando prese marito la Luisa, l'affare dell'orologio è dell'ottobre, capirei se tu m'avessi picchiato allora, ma ora no, ecco, ora son cose passate, babbo, non me ne ricordo più». Qui il babbo riuscì ad acciuffarmi e disse con accento feroce: «Ora invece io te ne farò ricordare per un pezzo». E infatti m'ha lasciato molti segni nel taccuino. «È giusta?» «Se è giusta, mi aspetto un giorno o l'altro ad essere picchiato per le bizze che facevo quando ero piccino di 2 anni». 16 dicembre. Oggi ho avuto una gran soddisfazione. Era stato stabilito che appena tornato da scuola dovessi andare con la mamma e l'Ada dalla signora Olga a confessare quella che chiamano la mia colpa e a chieder perdono. Infatti siamo andati da lei e io, tutto confuso, ho incominciato subito a raccontarle il fatto del gioco di prestigio che la signora Olga ha ascoltato con molta curiosità. Poi ha detto: «Ma vedete un po' che testa ho io. Ho tenuto per tanto tempo un orologio che non è mio senza neppure accorgermene». Ed è corsa a pigliarlo per restituirlo alla mamma che diceva: «Ma le pare, ma le pare». Ecco, questo si chiama ragionare. Infatti, se la signora Olga si fosse accorta subito dell'orologio, tutto si sarebbe spiegato a suo tempo. È colpa mia, dunque, se la signora Olga è tanto distratta? Ma il più bello è stato quando la mamma e l'Ada hanno dovuto raccontare la faccenda della cleptomania. Via via che procedeva il racconto, la signora Olga si interessava, divertendosi come se si fosse trattato di un'altra persona invece che di lei, e da ultimo dette in una solenne risata, agitandosi sul canapè, esclamando: «Ah, bella! Ah, bellissima! Come?
Mi hanno fatto prendere anche delle medicine per guarire dalla cleptomania? Ah, ma questo è un episodio graziosissimo, degno di un romanzo. E tu, birichino, ti ci divertivi, eh? Chissà quanto hai riso, sfido, mi ci sarei divertita anch'io. E mi ha acchiappato per la testa e mi ha coperto di baci. Com'è buona la signora Olga, come si capisce subito che è una donna piena di cuore e piena di ingegno, senza tutte le esagerazioni che hanno le altre donne. La mamma e l'Ada sono rimaste molto confuse perché si aspettavano invece chissà che di scena. Ma quando siamo venuti via non ho potuto fare a meno di dir loro: imparate dalla signora Olga come si devono trattare i ragazzi. E mi son grattato dove mi duole tanto camminare.